prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
C'è molto Tsipras oggi sui quotidiani italiani, c'è sui principali giornali ed è anche il principale titolo. Insomma, la guerra in Libia è finita un po' come seconda notizia principale oggi. E buongiorno anzitutto, benvenuti a Prima Pagina. Vi invito a inviare i vostri SMS che poi verranno pubblicati sul sito di Radio 3. Rai, e cominciamo direi dal Manifesto oggi, che titola Smemorandum, clima ad alta tensione, Atene e Bruxelles lavorano ad un accordo. Il governo greco sarebbe disponibile a chiedere l'estensione degli accordi, ma davanti al paese Tsipras avverte i falchi dell'austerità e del memorandum. Non siamo una colonia e non accetteremo le ricette della Troica nemmeno con una pistola alla tempia. Repubblica, Tsipras alla UE, basta minacce, ma Atene tratta, scontro finale tra Bruxelles e Grecia, non esiste la possibilità di un piano B. Corriere della Sera, l'ultima mossa di Tsipras, il leader greco chiede 6 mesi in più per il salvataggio, ma si tratta ancora. La Stampa, Atene all'Unione Europea, dateci più tempo. Il Sole 24 Ore, Atene apre al piano dell'Unione Europea, aiuti estesi per 6 mesi. Sintetizziamo la giornata nel sommario del Corriere della Sera, che dice, Ivo Caizzi dice, un'estensione dei prestiti di 6 mesi sulla base della bozza di compromesso del commissario europeo agli affari economici Moscovici, sostituita in extremis all'Eurogruppo di lunedì. È la proposta che il premier greco Tsipras intenderebbe avanzare per sbloccare il negoziato dopo che ieri l'Ecofin, i ministri delle finanze dell'Unione Europea, ha avvertito Atene che non c'è alternativa all'estensione dell'intero programma di aiuti. Irremovibile il tedesco Schauble, spero di pronunciarlo bene, sti tedeschi è sempre un po' complicato, infuriato per una vignetta che lo ritrae in divisa nazista sul giornale del partito di Tsipras. Tra le varie analisi della situazione mi ha molto colpito questa di Maurizio Ricci su Repubblica, perché fa i conti, li fa in maniera rigorosa. Il titolo è Quanto costa resuscitare la dracma? Quanto costerebbe anche resuscitare la lira, ma questo è argomento che affronteremo probabilmente più avanti. Scrive Ricci. Un accordo entro venerdì, dicono a Bruxelles. Non si poteva scegliere giorno peggiore per alimentare cattivi presentimenti, perché venerdì chiudono i mercati e storicamente nel weekend con borse e banche chiuse si annunciano bancarotte. Andiamo a cercare l'articolo nelle pagine, il proseguimento dell'articolo nelle pagine interne, per la precisione a pagina 12 per i cultori della materia. E continua Ricci, finirà così, senza un accordo? Siamo al Grexit, nome fin troppo accattivante per l'uscita dalla Grecia dall'euro, un evento che tutti i protagonisti e il grosso degli osservatori definiscono invece devastante. Se il dialogo salta, infatti, meglio allacciarsi le cinture, perché nelle prossime settimane si ballerà parecchio. Cominciando dal tardo pomeriggio di venerdì, Atene dirà che la Grecia non intende rimborsare i suoi debiti e di conseguenza abbandona l'euro. I passi successivi sono obbligati. Il governo greco instaurerà dei controlli per bloccare la fuga dei capitali all'estero e farà spegnere i bancomat. Due misure tanto ovvie da essere scontate. È il caso in cui la stalla viene chiusa dopo che i buoi sono già scappati, però. Chi può ha già svuotato da tempo il proprio conto in banca e ha ammassato gli euro sotto il materasso o si è capito come si fa in un conto all'estero. Solo a dicembre sono usciti 4,6 miliardi di euro dalle depositi delle banche greche e il partito di Tsipras non aveva ancora vinto le elezioni. Immaginiamo infatti adesso cosa può accadere. Da lunedì comunque, se quello è lo scenario, i greci cominceranno la loro nuova vita senza euro e con le dracme. Stipendi e pensioni saranno pagati nella nuova moneta ad un tasso di conversione con l'euro stabilito dal governo. Non sono qui però per il momento i problemi. La miccia accesa è in campo finanziario. Tutti i debiti e le obbligazioni entro i confini nazionali saranno ridenominati in dracme. Sono una montagna di soldi. Le banche greche hanno in giro prestiti per 227 miliardi di euro. In più hanno in cassa 12 miliardi e mezzo di buoni del tesoro che il governo non intende ripagare e 25-50 miliardi di obbligazioni private sempre in euro. Tutti questi crediti in euro adesso sono in dracme, invece i debiti delle stesse banche verso l'estero resterebbero in euro. Se schiacciate nella tenaglia attivi in dracme, passivi in euro, le banche faranno crack. Dovrà intervenire la banca centrale a salvarla, ma la banca centrale deve fronteggiare anche altre emergenze. La Grecia importa buona parte del suo fabbisogno petrolio in testa. Pochi saranno disposti a vendere ai greci finché non si sarà capito quanto valgono le dracme con cui i greci stessi vogliono pagare. Insomma, sarebbe uno scenario abbastanza apocalittico quello greco. Sarebbe, come dice Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, un salto nel buio. Nonostante appunto dalla Grecia alcuni economisti cerchino di tranquillizzare. Altri titoli importanti, il secondo titolo importante della giornata è quello sulla Libia. Il giornale fa un titolo abbastanza angosciante: arriva la bomba umano, il piano dell'ISIS, scafisti kamikaze e invasione di immigrati, primo passo per riarmarci, comprati 90 F-35. Infatti ieri in verità ero alla Camera e di questo si parlava. Alla fine la polemica sull'F-35 si è risolta appunto acquistando gli F-35 e basta. Poi la si può pensare come si vuole, però diciamo che la situazione medio orientale non aiuta la pace sicuramente. A proposito di Libia, sul Corriere della Sera c'è un'intervista di Fabrizio Caccia all'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, capo di Stato Maggiore della Difesa, che pur essendo un militare invita alla diplomazia. Dice le armi migliori al momento si chiamano diplomazia appunto e consiglia di sicurezza dell'ONU. ISIS, spiega il capo di Stato Maggiore, sa giocare con i media. Molte delle bandiere nere che vediamo sventolare anche su San Pietro sono solo propaganda. Gli F-35 non conta definire ora il loro numero, ma garantire che il nostro sistema di difesa si mantenga efficace. Il mio più grande rammarico è di non aver visto la soluzione per i nostri due fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che ricorderete sono finiti anche nel discorso di insediamento di Sergio Mattarella al Quirinale. Polemica alla Camera per una dichiarazione, credo polemica positiva, di un deputato copto dei 5 Stelle che dice non lo giustifico ma capisco Al-Sisi, non giustifico i bombardamenti egiziani ma capisco perché li ha fatti. Il ricordo degli attentati contro i copti è fresco, lui vuole far vedere che è pronto a combattere il terrorismo dentro e fuori l'Egitto. Chi parla è Giorgio Gis Sorial, deputato bresciano 5 Stelle, nato da genitori egiziani copti. Si interrompe per parlare in perfetto arabo con il padre e confermare un ricordo. Al-Sisi è stato il primo presidente a partecipare a una funzione di Natale nella cattedrale copta di San Marco al Cairo. Prima di lui solo Nasser nel 68. Sorial è colpito dalla decapitazione dei 21 copti. Ma le minoranze cristiane, dice, sono perseguitate non da ora. Durante il regime di Morsi le violenze furono molte, ma i media ne parlavano poco, forse perché era appoggiato dagli Stati Uniti. Non c'è una ricetta per reagire, spiega. Se l'ONU decidesse un intervento militare, il Parlamento dovrebbe però valutare l'ipotesi. A proposito copti, il tempo di cercare e di trovare l'Osservatore Romano che ricorda riporta la messa celebrata da Francesco a Santa Marta per i 21 copti assassinati per il solo motivo, ha spiegato lui stesso, di essere cristiani. Ha detto Francesco: Offriamo questa messa per i nostri 21 fratelli copti sgozzati per il solo motivo di essere cristiani. Preghiamo per loro, che il Signore come martiri li accolga, per le loro famiglie, per il mio fratello Tavadros che soffre tanto. Tavadros è il patriarca della chiesa ortodossa copta. Francesco ha detto anche altro, naturalmente ha condannato i mercanti di quelli che chiama i mercanti di morte, cioè i produttori di armi, e inoltre, commentando la liturgia, il pontefice ha invitato a pensare alla capacità di distruzione che ha l'uomo, perché esso è capace di distruggere tutto quello che Dio ha fatto. In effetti sono giorni complessi. Altra notizia della giornata di ieri arriva invece dal Quirinale, perché il mio presidente Sergio Mattarella per la prima volta ha incontrato delle forze politiche in maniera ufficiale, in questo caso le opposizioni, ma il leader della Lega, Matteo Salvini, ha scelto di non andare. Sintetizziamo la giornata dal catenaccio della Stampa di Torino. Ieri è stato il giorno delle opposizioni al Colle. Dopo la rottura con la maggioranza sulla riforma costituzionale, il presidente Mattarella ha ricevuto Forza Italia e Sinistra e Libertà, il partito di Nichi Vendola. Al termine dell'incontro Brunetta si è mostrato soddisfattissimo. Il capo dello Stato farà tutto quanto nelle sue possibilità per rimettere le cose al posto. Cambio di passo anche con Beppe Grillo. Gettate le basi per un dialogo costruttivo e un confronto in settimana. Di diverso parere Salvini. Cosa ci vado a fare? Atteggiamento che ha provocato lo stupore di Mattarella. Giornata appunto quirinalizia viene commentata sempre sulla Stampa, pagina 9, da Marcello Sorgi, che individua in quello di Mattarella un doppio ruolo, quello di stabilizzatore ma anche di contrappeso. Andiamo a vedere come. Al di là degli effetti pratici che si vedranno nel tempo, la serie dei colloqui appena cominciata e la voglia di Aventino già diminuita, gli incontri di Mattarella con le opposizioni, dopo la rottura sulla riforma del Senato alla Camera, dimostrano che il ruolo del Presidente della Repubblica non è destinato a cambiare, non dipende dalla personalità, dal carattere di chi ricopre il ruolo. In altre parole, il Capo dello Stato, almeno fino a che la transizione italiana andrà avanti nel modo caotico in cui procede, dovrà necessariamente assolvere a compiti di stabilizzazione del quadro politico, ma anche di contrappeso rispetto al governo e soprattutto al Premier. Anzi, quanto più il governo si incarna nel leader che lo guida ed è soggetto al suo bioritmo politico, tanto più il Presidente della Repubblica diventa necessariamente un equilibratore del sistema. Arbitro sì, ma con il potere di dire l'ultima parola, che si rafforza man mano che il confronto politico degenera in rissa. Va detto che Mattarella sembra fatto apposta per assolvere a compiti come questo. Il fatto che, malgrado l'andamento drammatico delle ultime sedute della Camera, immediatamente successive a quelle delle Camere riunite che lo avevano eletto, abbia scelto di non assumere iniziative plateali, precisando anzi che non intendeva intromettersi in questioni di competenza della Presidente Boldrini, non vuol dire che non stia già esercitando le sue funzioni. In un primo momento il recupero del rapporto con le opposizioni, anche con i gruppi maggiori che non lo hanno votato, come Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Con Salvini il discorso è più delicato perché il leader leghista vuole marcare la differenza rispetto a Grillo, va a tutto favore di una completa agibilità della presidenza Mattarella. La questione della violazione del metodo della condivisione delle scelte, dopo la salita di Brunetta al Colle, riguarda Forza Italia e il PD, non più Forza Italia e il Colle. Ed anche l'inattesa pubblicazione sul blog di Grillo dello scambio di lettere tra il leader 5 Stelle e il capo dello Stato segnala una normalizzazione dei rapporti con il più forte rappresentante dell'antipolitica. Restano da regolare, è vero, i rapporti tra Palazzo Chigi e il Quirinale. In questo senso, dopo il muro contro muro e l'Aventino a Montecitorio e l'accelerata e la frenata sulla Libia, qualche rumor sul capo del governo che fa troppo di testa sua nei corridoi della Camera si è ascoltato. Ma Renzi, di Mattarella, è il grande lettore e sarà suo interesse costruire un rapporto positivo con il presidente. Mattia Feltri, a pagina 8, invece traccia un ritratto di Renato Brunetta, definito comandante per caso, senza truppe, ma la guida ora è sua. La sua linea al momento è vincente. Lui sale al colle con dossier di 25 punti sul rischio democrazia della riforma. In questo caso parliamo della riforma istituzionale. L'incipit di Feltri è: il problema di Renato Brunetta, dice scherzando lui medesimo, è che non esistono brunettiani. Ieri se n'è andato al Quirinale da solo e forse, chissà, gli sarebbe piaciuto portarsi dietro qualche pretoriano a esibire la forza emergente. Di sicuro gli è piaciuto non avere a fianco altri sacerdoti del berlusconismo con cui dividere la legazione. Insomma, Brunetta alla riscossa. Una notizia positiva, una volta tanto, la troviamo curiosamente su Avvenire, a pagina 20, ahimè, indietro, è richiamata in prima pagina, ma è molto interessante perché segnala una bilancia commerciale record. L'export la porta a 43 miliardi, grazie soprattutto al boom di automobili e farmaceutico. Con il più 2% nel 2014 le esportazioni raggiungono il livello più alto degli ultimi 20 anni, mentre invece sull'import, ahimè, dobbiamo segnalare il dato negativo dell'energia. Noi siamo costretti a comprare energia dall'estero, come è ampiamente noto. Andiamo a leggere l'articolo di Andrea D'Agostino. Sono le esportazioni a sorreggere la nostra economia. Il 2014 si è rivelato un anno d'oro per il commercio estero italiano. Lo certifica l'ultimo bollettino Istat, da cui risulta che il più 2% messo a segno l'anno scorso, solo dicembre ha registrato un più 6,3, ha avuto come risultato un avanzo della bilancia commerciale pari a quasi 43 miliardi di euro. Un livello così alto non si vedeva dall'inizio delle serie storiche, ovvero da più di 20 anni. Merito soprattutto degli autoveicoli, che hanno registrato un più 10%, ma più in generale anche degli altri mezzi di trasporto, più 5,5. Sono andati molto bene tutti i settori chiavi del Made in Italy. A proposito di Made in Italy, perché? Perché non aiutarlo questo benedetto Made in Italy? Vediamoli singolarmente le varie voci. Farmaceutica più 5,6, tessile abbigliamento più 4,2, macchine utensili più 3,6, mobili ed alimentari più 3,2 ognuno. Quali sono i mercati di destinazione? Belgio più 15,7, Stati Uniti più 10,2, Polonia più 9,9, Cina più 6,6. Il dato generale dell'Unione Europea è più 3,7. Male invece, quindi meno bene in verità, i paesi OPEC, i paesi che esportano i petroli, perché qui gli acquisti di prodotti italiani sono crollati del 26%, e la Russia, anche qui un meno 20%, che però riguarda il mondo intero, perché come è noto la Russia è abbastanza in crisi economicamente per i problemi che ci sono con l'Ucraina. Questi sono dati Istat, capiamoci. Sempre su base Istat si basa la rilevazione diffusa ieri dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Il Fashion Economic Trends ha analizzato i primi 9 mesi del 2014, dove la crescita è stata del 4,9 rispetto allo stesso periodo del 2013. La moda italiana è stata particolarmente sostenuta nei mercati UE, più 6,8, con in testa Regno Unito più 12,9, Germania più 12,8, Spagna più 10,7. Tra i mercati extraeuropei, bene gli Stati Uniti più 15 e Hong Kong più 15,6%. Quanto agli alimentari, la Coldiretti segnala che l'export ha raggiunto i 34,3 miliardi con un aumento del 2,4 rispetto all'anno precedente. Un bel risultato, nonostante le difficoltà registrate in seguito all'embargo russo, che tra l'altro questo embargo russo prevedeva appunto il divieto all'ingresso di una serie di prodotti, frutta, verdura, formaggi, carne, salumi e pesce, singolare. A spingere l'esportazione è stata invece la caduta del tasso di cambio dell'euro nei confronti del dollaro, con effetti soprattutto per il mercato americano, dove le spedizioni di vino italiano hanno superato 1,1 miliardi di euro nel 2014. Con questi risultati, l'agroalimentare si conferma una leva competitiva determinante per far uscire l'Italia dalla crisi. Lo dice il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo. E sicuramente questa è una buona notizia. Brutta notizia invece, o meglio, notizia ancora tutta da verificare, però è la confessione di Giuliano Soria, patron del premio Grinzane Cavour, condannato per una serie di reati contabili, che ha cominciato improvvisamente a parlare, alcuni dicono a sparlare, ma adesso vedremo nel dettaglio, di pagamenti in nero a una serie di politici, ma anche di scrittori, attori molto conosciuti dal pubblico italiano. L'articolo più ampio è su Libero. Il titolo è: così pagavo in nero politici e VIP di sinistra, e adesso vediamo di chi parliamo. Naturalmente sono tutte cose che vanno verificate, diciamolo in premessa. Scrive Borgonovo: il premio letterario Grinzane Cavour non avrebbe mai potuto trovare migliore incarnazione di Giuliano Soria, condannato in primo grado nel 2013 a 14 anni e 6 mesi per uso illecito di finanziamenti pubblici nella gestione della manifestazione. Me lo ricordo girarsi per i tavoli di uno storico ristorante torinese in una delle serate del premio, con il ventre gonfio che gli tendeva lo spasimo, la camicia intento a esibirsi in sala a Melecchi. E, girato la pagina, con gli illustri ospiti e numerosi giornalisti presenti. Quelli erano i momenti salienti del Grinzane, i pranzi e le cene. Non si finiva più di mangiare. L'abbondanza sulle tavole era uno schiaffo alla miseria, i cronisti erano più provati dalla digestione che dalle interviste, che si svolgevano a raffica, numerosi scrittori e intellettuali presenti. Qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, lì si mangiava e come. E adesso salta fuori pure il magna magna, già perché Soria, al processo d'appello a Torino, ha deciso di rendere spontaneamente delle dichiarazioni al fine di dimostrare che a saziarsi nella mangiatoia del Grinzane non era soltanto lui, ma partecipavano con voluttà anche politici, scrittori, giornalisti, attori e VIP assortiti. Tutti tirati in ballo con nomi, cognomi e dovizie di particolari sui pagamenti in nero che avrebbero ricevuto. Il corpulento Giuliano, secondo la procura, grazie ai soldi del premio, finanziamenti pubblici, si è comprato una casa sotto la Mole e ha restaurato la sua abitazione di Parigi. In più, pare facesse una vita da nababbo, tra l'altro con particolari fantozziani, tipo il trattamento riservato a Nitish, il giovane maggiordomo delle Mauritius, il quale veniva apostrofato con epiteti particolarmente gentili, tra cui negro e schiavo. Fu il ragazzo, denunciando per molestie sessuali Soria, a far cadere il castello del Grinzane. Ora, per giustificare le vessazioni, Soria dice che gli dispiace, che era stressato. E andiamo a vedere i nomi. Ai vari eventi del Grinzane, secondo il robusto Giuliano, partecipavano l'ex governatrice del Piemonte, ora europarlamentare del PD, Mercedes Bresso, in compagnia del marito, il quale avrebbe ricevuto regali costosi. La Bresso ha definito le affermazioni di Soria ridicole e pazzesche, spiegando che la partecipazione agli eventi ci fu: una all'Ermitage di San Pietroburgo per il compleanno della zarina del PD, un'altra a Vinadio, ma che il marito ricevette al massimo un libro come omaggio. Ma Soria va avanti, cita il dirigente regionale Roberto Moiso, poi Enzo Ghigo, di Forza Italia, l'assessore Giampiero Leo di NCD, l'abbiamo aiutato economicamente in nero, dice lui, il condannato. L'ex assessore alla cultura del PD, ora consigliere regionale del PD, Gianni Oliva, ha viaggiato con la moglie a spese del Grinzane. E poi, questa fin qui, la politica, altri nomi, Fiorenzo Alfieri, Gianni Vernetti, Gianluca Susta. Poi vengono i VIP, però, i VIP e gli intellettuali. Il nome più forse conosciuto è quello, dal mio punto di vista, è quello di Corrado Augias, che ha immediatamente smentito che tutti i pagamenti, ha spiegato, sono stati fatti in chiaro, sono tutti registrati. Poi Soria ce l'ha particolarmente con Alain Elkann, definito patetico addirittura. Ha preteso di venire a New York assieme alla moglie un viaggio da 13.000 euro. E poi attori ancora. Partivo per Stresa con 100.000 euro per gli attori, ha spiegato Soria. Si comincia con Giancarlo Giannini. Volle essere pagato prima ancora di entrare. Seguono Isabella Ferrari, Michele Placido, Charlotte Rampling, Eleonora Giorgi, Stefania Sandrelli. A tutti questi casi dovevamo far fronte con dei fondi in nero. Vedremo come andrà a finire. Intanto però il procuratore generale torinese Vittorio Corsi ha chiesto per l'ex patron del Green Sun 11 anni e 9 mesi e 15 giorni, 6 anni e 8 mesi per suo fratello Angelo, che era un dirigente regionale del Piemonte, e 2 anni e 10 mesi di reclusione per il cuoco Bruno Libralon. Vedremo come andrà a finire. A proposito di corruzione, c'è su Italia Oggi una bella e lunga intervista a Carlo Nordio, procuratore aggiunto a Venezia, che è storicamente un magistrato anticorruzione, che fa un'analisi dello stato dell'arte e dice delle cose secondo me interessanti, cioè non serve inasprire le pene già ci sono, bisogna invece applicarle. Inoltre, un altro tema fondamentale, che le leggi confuse, quindi la burocrazia, producono tangenti. Ricordo, qui c'è l'intervista appunto di Goffredo Pistelli, che Nordio è in magistratura dal 77, lavorò giovanissimo sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ma la notorietà gli venne quando nel filone locale di Mani Pulite indagò anche Achille Occhetto e Massimo D'Aleva, archiviandone successivamente le posizioni. Oggi è il titolare dell'inchiesta Mose, che ha visto patteggiare la maggior parte degli indagati, tanto è stato efficace il lavoro della Procura. Tra l'altro questa inchiesta dovrebbe arrivare presto alla chiusura delle indagini per tutti gli altri protagonisti. Nordio, chiede Pistelli, con l'inchiesta Mose è tornato a occuparsi di corruzione. Che differenza riscontra tra allora e oggi? Quello che rilevammo per tabulas coi documenti, cioè che il meccanismo di finanziamento illegale e clandestino della politica rifletteva la forza degli schieramenti. Alla DC toccava il 40% delle opere pubbliche, cioè determinare i vincitori delle gare, al PSI il 30%, al PC il 20%. E comunque, senza questa ultima quota, il sistema non girava. Sempre di finanziamenti alla politica si parlava. Certo, un sistema molto blindato che copriva i costi della politica, salve qualche piccola eccezione in cui si riscontrava la destinazione personale di questo o quel dirigente politico. Quindi Nordio dice era finanziamento illecito soprattutto. Oggi invece, oggi quel che colpisce è una frammentazione politica che ha portato a una diversificazione notevole dei beneficiari. Vale a dire, oltre ai partiti ci sono finanziamenti personali a politici e anche responsabili di organismi di controllo. Nell'inchiesta Mose, questo ricordiamolo sempre, non è solo la politica, sono coinvolti magistratura contabile, delle acque, finanzieri. Rispetto al passato però si è aggiunta una caratteristica che rende ancora più grave il quadro. Di che cosa si tratta? A questa valanga di denaro pubblico distratto si è aggiunto lo spreco. Mi spiego. In tutti i paesi del mondo esiste la corruzione, però in genere all'estero accade che il fatto corruttivo avvenga materialmente a opere finite. Si fanno i lavori, cioè li si fanno bene e si pagano i pubblici ufficiali che hanno facilitato la cosa. Quindi alla fine del percorso. Da noi si decide prima chi pagare e poi si fanno le opere. Magari se ne inventano anche di inutili. Domanda, non vorrà dire che anche lei che il MOSE era inutile? No, ovviamente, è un'osservazione generale su una tendenza che da 20 anni orsono era appena accennata e che oggi invece è esplosa. Sì, attenzione al MOSE perché il fatto che ci sia, diciamo, la corruzione non vuol dire che le cose siano di per sé inutili e sbagliate, perché il MOSE, per esempio, viene studiato da decine di paesi che hanno problemi di acque alte e probabilmente verrà replicato in molti paesi del mondo, proprio perché è una grande opera di ingegneria, dell'ingegno italiano appunto. Dice ancora Nordio, la questione è il guazzabuglio normativo attraverso il quale il pubblico ufficiale ha una discrezionalità assoluta. Ecco perché ci vogliono poche leggi e procedimenti semplificati. La confusione normativa rende l'uomo ladro. Se si vuole fare un'indagine seria, cioè non gettare semplicemente le reti con le intercettazioni telefoniche, bisogna individuare la costituzione di fondi neri con un'analisi finanziaria per la quale servono specialisti e tempo. Negli ultimi 20 anni le pene non sono certo diminuite, si fa sempre il caso del falso in bilancio dicendo che è stato depenalizzato, ma è una frottola, è una legge fatta male che però vale ancora 4 anni di prigione. Questo è molto interessante. Ultima cosa, il reato di concussione per induzione previsto dalla legge Severino è stato un grave errore perché non tiene conto che chi è indotto a pagare una mazzetta è pur sempre una vittima. Se potesse non pagarla, infatti, non lo farebbe. E qui chiudiamo il capitolo, lo chiudiamo. In verità no, perché non chiudiamo il capitolo giudiziario, perché ci sono le perquisizioni alle cosiddette olgettine berlusconiane che ieri la Procura di Milano ha disposto. E vado a cercarvi il Fatto Quotidiano, che titola addirittura su questa vicenda più della Libia e più di Tsipras. Andiamo a leggere a pagina 6 il testo di Gianni Barbacetto. Per Silvio Berlusconi si avvicina il processo Rubiter, quello in cui sarà accusato di corruzione in atti giudiziari per aver pagato i testimoni del processo Rubi 1. Processo Rubi 1, mi sono un po' perso con i numeri. Per molti mesi l'indagine sulle ragazze, gli ospiti e gli avvocati che avrebbero addomesticato le testimonianze è rimasta a covare sotto la cenere. È stata aperta nel gennaio 2014, imposta da due sentenze di primo grado, quella di Berlusconi e quella del trio Fede Mora Minetti. Dopo l'arrivo delle motivazioni d'appello che confermano il quadro accusatorio e dopo lo sfilacciamento del patto del Nazareno, ma questo è solo un caso, ieri finalmente la Procura di Milano ha disposto le perquisizioni nei confronti di una ventina di ragazze presenti alle feste di Arcore e del primo avvocato di Rubi, Luca Giuliante. Ai primi di marzo l'indagine sarà chiusa. Ieri il magistrato Luca Gaglio e Tiziano Siciliano hanno anche interrogato per più di 7 ore come testa il ragionier Giuseppe Spinelli, da sempre pagatore delle spese di Berlusconi. Dice Barbacetto, follow the money, segue i soldi, la procura ha seguito i flussi di denaro delle ragazze, i loro acquisti di case e di altri beni, il tenore di vita è spiegabile con le entrate dichiarate. E quindi è una tesi, diciamo, colpevolista quella del Fatto Quotidiano. Il garantista, lo dice il nome stesso, invece ha la tesi opposta e in un articolo a firma di Tiziana Maiolo dice: sarà il pacco dell'8 marzo, sarà il pacco del Nazareno, pacco e attenzione non patto. Ma sempre pacco è quello che la procura più screditata d'Italia ha confezionato e consegnato ieri a Silvio Berlusconi. Alla vigilia della scarcerazione dell'ex premier, all'indomani della rottura del patto del Nazareno, non poteva mancare la mossa politica che rimettesse il leader di Forza Italia al suo posto, quello di imputato in servizio permanente effettivo. E la Maiolo spiega anche perché. Con un comunicato stampa il procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati ha annunciato di aver disposto perquisizione nelle case di una serie di giovani amiche di Berlusconi e persino di un avvocato, Luca Giuliante. Ha anche interrogato il ragionier Spinelli, il cassiere. Berlusconi, scrive la Maiola, è sospettato di generosità. Però poi chiude dicendo appunto: la logica è sempre quella del complotto. In questo caso i complottisti sarebbero Berlusconi e i suoi avvocati Longo e Ghedini, i quali insieme a un gruppo di ragazzi si sarebbero resi responsabili di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Cioè gli aiuti economici sarebbero stati finalizzati a indurre le testimoni a mentire sulle serate di Arcore. Ma a mentire su che cosa? Domanda la Maiolo, dal momento che Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo d'appello dai due reati di cui era imputato. Perché va sempre ricordato che nei processi non si giudicano, non si dovrebbe, la moralità e i comportamenti sessuali degli imputati? Si deve solo verificare se l'imputata abbia o meno commesso un determinato reato. In effetti, diciamo, c'è la vicenda di Dominique Strauss-Kahn che ha scosso la Francia, ma che appunto va nella direzione indicata dalla Maiolo, perché titola il Foglio, Il peccato non è reato. Il pezzo di Nicoletta Tiliakos comincia così: il 2 febbraio scorso, all'apertura del processo a Lille contro Dominique Strauss-Kahn, accusato con altre 13 persone di sfruttamento aggravato della prostituzione, il presidente della Corte aveva premesso che il compito del Tribunale non è quello di essere il guardiano della morale, ma del diritto e della sua buona applicazione. E ieri il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto, per l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, il rilascio pure semplice, perché nelle serate libertine all'hotel, ci sono i nomi di vari hotel che superiamo, non si sarebbe altro consumato altro che sesso di gruppo liberamente scelto da tutti i partecipanti, tutti, comprese le giovani prostitute, delle quali DSK ha ribadito di non aver mai nemmeno sospettato la professione, perché erano semplicemente portate di amici e lui non si sognava di pagare nessuno. Insomma, il sesso e potere, c'è un famoso libro di Filippo Ceccarelli, ormai datato, ma che vi invito a leggere, diciamo. Quindi la verità è che, appunto, secondo me, ma questa è la mia opinione, nessuno dovrebbe entrare in camera da letto di nessuno, mai. Altra polemica del giorno investe invece il mondo del calcio. La prendiamo dal Corriere dello Sport, perché Arrigo Sacchi, uomo solitamente mite, avrebbe prodotto una gaffe clamorosa. La gaffa è la seguente: troppi ragazzi di colore stranieri al Viareggio. La frase di Arrigo Sacchi durante il premio Maestrelli a Montecatini lunedì sera diventa inevitabilmente un altro scivolone tutto italiano e su un tema sensibilissimo. Scrive Fabio Massimo Splendore che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio ha avuto una ferma presa di posizione. Un grave errore quella frase. E come si difende Sacchi? Sacchi dice: non parlerò più con la stampa, sono state riportate frasi pronunciate in un discorso di un quarto d'ora per attribuirmi pensieri non miei. Io 30 anni fa avevo in squadra giocatori di colore e ora mi vedo dipinto come razzista. In effetti l'attacco è a tutto tondo, qui il Corriere dello Sport riporta le opinioni di un procuratore abbastanza famoso che si chiama Mino Raiola, e il presidente dell'associazione calciatori Damiano Tommasi, e anche di Gary Lineker, ex centravanti inglese, una star del passato, che dice: nel calcio italiano ci sono troppi razzisti. Mi sembra francamente una polemica esagerata ed eccessiva. Dal Tempo di Roma invece prendiamo un'inchiesta tutta, appunto, del giornale diretto da Gianmarco Ghiocci, che è quella sull'affittopoli romana, e il Tempo dà una notizia. Dello scandalo affittopoli se ne sta occupando anche la procura della Corte dei Conti del Lazio, che ha aperto un fascicolo per fare luce sul possibile danno erariale che, come da giorni denuncia l'opposizione in Campidoglio, ammonterebbe a svariati milioni di euro tra mancato aggiornamento dei canoni di affitto e riscossione delle morosità pregresse. Queste ultime ammonterebbero a circa 17 milioni di euro. Partendo dalla nostra inchiesta, l'inchiesta del Tempo, e dall'esposto presentato sul caso dal Movimento 5 Stelle, è quindi intenzione dei magistrati contabili accertare eventuali omissioni o responsabilità. L'affittopoli ritorna sempre, un tema ricorrente in Italia, ce ne sono periodicamente torna. Vi leggo anche rapidamente invece un editoriale di Dario Di Vico sul Corriere della Sera dedicato al lavoro autonomo, quindi alle partite IVA, perché che cosa è successo, scrive Di Vico: due emendamenti, il governo ha rimesso le cose al loro posto. Nei confronti delle partite IVA, infatti, erano stati commessi in sede di legge di stabilità altrettanti errori e amnesie. Quindi il governo, diciamo, ha messo a posto le cose, come dice Di Vico. Però il difficile, per certi versi, comincia adesso. Se il governo, insieme in verità a un folto gruppo di parlamentari dell'opposizione, si è finalmente reso conto che la presenza di tante partite IVA e freelance non è una sciagura per l'economia, bisogna passare a una fase costruttiva che cerchi di tenere insieme riconoscimento professionale, promozione, welfare e carico fiscale. Onestamente non pare che una visione di questo tipo la si possa rintracciare per ora nel pur ricco dibattito interno al PD, ancora influenzato dalle problematiche della sinistra novecentesca. Il ministro competente, Giuliano Poletti, avrebbe potuto per tempo spingere in avanti la riflessione, invece gli è mancato il coraggio. Tra i tecnici che accompagnano l'azione del governo c'è sicuramente una maggiore percezione rispetto al PD della discontinuità, ma non hanno ancora oltrepassato le colonne d'Ercole del laburismo, il riconoscimento della modernità del lavoro autonomo. Anche sul terreno fiscale forse è giunta l'ora di cambiare registro. Le partite IVA possono concorrere a generare riprese e ricchezza? Se la risposta è sì, anche le scelte di merito devono essere conseguenti e vanno adottate norme che incentivino a crescere e non, come capita oggi, norme che inducono a rifiutare lavori per paura di uscire dal lavoro dal regime dei minimi. Questo delle partite IVA è un grandissimo tema perché chiunque ha un figlio sa che ormai diciamo, 50, 60, 70% dei nostri ragazzi lavorano ormai come freelance oppure attraverso appunto una partita IVA. Chiuderei questa prima parte di prima pagina, poi tra poco naturalmente ci risentiamo per il filo diretto e per commentare qualcuno dei vostri SMS, parlare con voi, con una storia struggente che arriva dalla Campania. La tragedia senza fine della famiglia Sepe, la storia è questa, viene raccontata sul Mattino di Napoli da Pietro Treccagnoli. Domani Maria Liliana avrebbe compiuto 14 mesi, l'età misteriosa in cui impari a decifrare i primi segni del mondo, te ne nutri con gli occhi e con il piccolo cuore. Ma il suo piccolo cuore non ce l'ha fatta. In un lettino della rianimazione del Santo Bono a Napoli, il suo respiro, da sempre affannoso, si è fermato per sempre. Maria Liliana era nata dalla mamma, Carolina Sepe, in coma irreversibile. Una storia incredibile. Cerchiamo di ricordarla. All'origine di tutto c'è stata la pazzia di una dannata domenica estiva, per sua natura interminabile, quando in un anonimo cortile di Pignano, tranquilla frazione di Laura, in terra di confine tra l'Irpinia e il Nolano, si è trasformato in un set da film dell'orrore. C'è stato un banale diverbio per una questioncella di precedenza automobilistica tra i Sepe e un ex vigilante, vicino di casa delle vittime, Domenico Aschettino, ora davanti ai giudici in un processo la cui prossima udienza è prevista per il 4 marzo. Erano volate parole grosse, come capita e non deve capitare, ma erano pur sempre parole. Poi la decisione criminale di Aschettino di andare a punire i vicini. L'uomo, armato di una pistola legalmente posseduta, arriva nel cortile delle case popolari dove vivono i Sepe e spara prima al padre di Carolina, Vincenzo, che muore subito. Poi se la prende con gli altri presenti. Un nucleo familiare, riunito in un giorno di festa. A terra restano Carolina, la nonna Bettina Grisci, il fratello più giovane di Carolina Orlando e la mamma Vincenzina. Gli ultimi, feriti in modo lieve, se la caveranno con poco. E invece poi il 3 gennaio successivo, 13 mesi fa, nell'inverno che tristemente chiudeva una tragedia cominciata in un giorno di fuoco, il corpo sfibrato della madre non ha più retto. Carolina è morta 131 giorni dopo la sparatoria. Terza ma non ultima vittima di una strage scandita dalle stagioni. La morte poteva dare la vita, ma invece se l'è ripresa, perché la morte non fa mai sconti. Ci risentiamo tra poco. Grazie.
Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Vedo che la vicenda Berlusconi camera da letto provoca molte reazioni tra gli ascoltatori. Molti non sono d'accordo con me, pensano che non sia così, che si possa entrare semplificando in camera da letto se si ha un ruolo pubblico di chiunque, se questa persona ha un ruolo pubblico. Io non la penso così. Ci sono i magistrati che appunto indagano anche troppo dal mio punto di vista, perché Berlusconi fino a prova contraria è stato assolto per questo reato. Però appunto vedremo come andrà a finire la parola finale, ce l'hanno i tribunali, questo non cambia però la mia opinione. C'è un ascoltatore che segnala invece la vicenda taxi Uber, per questione di tempo oggi non ce ne siamo occupati, domani ci torneremo sicuramente. Maurizio invece parla della Libia, dice: a 3 anni dal linciaggio di Gheddafi e dallo scempio del suo cadavere, perché non si commenta di nuovo l'errore della prima guerra neocoloniale anticostituzionale contro la Libia? Puga vorrebbe almeno dar conto dell'appello proposto allo storico Angelo del Boca e del missionario Alex Zanotelli. Anche di questo ci occuperemo domani. Pronto?
Pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Antonio Calcagnile, telefono da Lecce.
Buongiorno, Antonio.
Buongiorno, vorrei, in queste ultime settimane si parla molto delle opposizioni, opposizioni che da Vendola a Salvini accusano Renzi di vulnus alla democrazia per i suoi modi un po' rudi, spicci di portare avanti il suo programma. Ma questi indignatissimi signori, io mi chiedo dove erano negli ultimi 30 anni, che cosa hanno fatto per il bene del paese, della democrazia, e ora sono tutti indignati, forse non è un vulnus maggiore abbandonare l'aula in una importante votazione come quella dell'altro giorno, ritirandosi sull'Aventino, come si vuol dire, forse non è un vulnus maggiore questo sottrarsi da un confronto nelle aule, nelle sedi dove appunto la democrazia si concretizza,
Guardi, è un discorso molto chiaro il suo, Antonio. Le dico, io a me piacciono molto le persone che decidono. Questo è stato un problema italiano, cioè noi abbiamo una sindrome democristiana, no? In fondo la nostra storia è quella in cui c'era una mediazione nella Prima Repubblica incredibile tra le correnti democristiane, poi con i vari alleati, il Partito Socialista, il Pentapartito, e ce la siamo portati ancora dentro, nonostante una semplificazione apparente del quadro politico. In verità c'erano tanti partiti nei partiti all'epoca, adesso abbiamo proprio tanti partiti, adesso abbiamo una semplificazione bipolarista, ma sono tutte chiacchiere, perché poi fondamentalmente c'è la trattativa nell'animo politico italiano. Renzi ha rotto questo schema, non c'è alcun dubbio. L'unico dubbio che io ho un dubbio serio, che forse proprio sulle riforme istituzionali però un accordo con le opposizioni andrebbe trovato, perché le riforme sono di tutti, dovrebbero rappresentare tutti o comunque la maggior parte del paese. Quindi finché si decide sulla delega fiscale piuttosto che sul mille proroghe, piuttosto che sul codice stradale, faccio degli esempi primi che mi vengono in mente, si deve decidere da soli e con oneri e onori. Quando si parla di riforme istituzionali, forse un accordo con le opposizioni va trovato, perché appunto le riforme devono rappresentare tutti. C'è un lettore che si firma Putin, quindi dà un'idea di sé già ben chiara. Scrive: i soldati ucraini abbandonati a se stessi hanno capito che per Poroshenko loro sono nient'altro che pezzi di carne. Questo è un altro fronte che naturalmente preoccupa l'Europa, quello ucraino. Devo dire che lì sono però più ottimista, perché penso che la diplomazia si stia muovendo in maniera un po' più decisa. Mi viene il sospetto che questa diplomazia venga mossa da Angela Merkel per interessi, perché l'Ucraina è vicina alla Germania, mentre l'Europa finora sia abbastanza disinteressata del fronte libico, perché la considera lontana probabilmente da Berlino, da Berlino. E questo non è un bene, perché l'Europa dovrebbe tutelare tutti i suoi paesi. Chiedo scusa. Andrea da Treviso, gentile giornalista, lei ha detto che il MOS è un'opera talmente utile e ben fatta che decine di paesi lo stanno studiando per replicarlo da loro. Questo sì che è una notizia, me ne dice uno per favore. Andrea, mi dispiace, non vado a memoria, non sono solito sparare le cose, ma perdoni l'autocitazione, proprio noi su Panorama abbiamo fatto una lista di paesi con le dichiarazioni dei vari ambasciatori, presidenti, primi ministri di questi paesi. Non è un pezzo che ho scritto io, ahimè non ho memoria delle nazioni, ma sarà mia cura, diciamo, domani portarle questo articolo. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Angelo Bianco da Paternopoli in provincia di Avellino.
Buongiorno.
A proposito della Terra dei Fuochi,
sì.
Lei questa settimana ha finalmente, direi, gettato una pietra nello stagno del luogo comune sulla Terra dei Fuochi, perché finora il pensiero comune era sempre lo stesso. Quella terra, lei lo sa, come la provincia di Avellino si chiamava Principato Ultra una volta, quella si chiamava Terra di Lavoro. Il problema dell'inquinamento è stato direi sfruttato da persone come Saviano, come Don Patriciello, per sollevare la gente da un problema di coscienza, e cioè che la responsabilità di quegli inquinamenti è innanzitutto della gente del luogo, mi dispiace dirlo. Io conosco un po' quelle aree e l'inquinamento è diffuso, è diffusissimo, è dappertutto, è inutile andare a cercare lontano. E l'altro grande guaio che è stato fatto creando l'immagine, creando direi quel marchio Terra dei Fuochi, è stata messa in ginocchio l'agricoltura, che non si risolverà mai più. Se cominciassimo, dottor Puca, con una prima cosa, cominciassimo che non c'è la Terra dei Fuochi, che è un marchio di infamia.
Sì. Guardi, Angelo, intanto grazie. Le dico, io sono un figlio di quella terra, nel senso che io non sono napoletano di città, sono napoletano della Terra dei Fuochi. E quindi, come dire, sono cresciuto tra i veleni, come secondo l'accezione comune. Io concordo con lei. Primo, noi abbiamo chiuso gli occhi di fronte allo scempio, noi cittadini di quel posto, io ho ancora tutta la famiglia che vive lì. L'abbiamo chiusa fino a un certo punto perché non ci rendavamo conto, eravamo pronti sempre a scendere in piazza quando lo Stato doveva aprire una discarica, quando poi invece la camorra interrava i fusti eravamo silenti. Evidentemente era fatto di nascosto, quindi non è che potevamo avere questa percezione diretta di tutto quanto. Però c'è una cosa che si dimentica sempre su questo discorso. Si dimentica sempre che i criminali sono i camorristi, non è lo Stato. E noi invece ce la siamo sempre presi con lo Stato. Anche adesso pretendiamo che lo Stato venga lì a fare le bonifiche, ed è sacrosanto, perché lo Stato non ha vigilato, ma la vigilanza principale, naturalmente, come dice lei, spetta a chi quei posti li abita. Pronto?
Pronto? Mi chiamo Paolo, chiamo da Verona. Volevo raccontare un piccolo episodio. Sono stato al Carnevale di Venezia nelle settimane scorse e per tre volte sono andato ai ristoranti e per tre volte mi è stato presentato una cosa che si chiama preconto. Loro chiamano preconto. Solo che non mi ero accorto che non è niente, per cui me lo sono ritrovato in camera in albergo e vedere, dovevo farmi rimborsare una cosa e non ho potuto farlo. Ecco, questo l'ho trovato solo a Venezia e in questi giorni è particolarmente diffusa, insomma, in più situazioni, insomma. Per cui vorrei veramente che io rimpiango, devo essere sinceramente, il metodo Monti, che faceva, mandava la finanza a controllare, a far vedere le cose. Il problema d'Italia è sempre questo, le leggi sono, ma chi può mano ad esse, come dice Dante.
Guardi, io concordo pienamente con lei, non è solo Venezia in verità, è una cosa abbastanza diffusa. Io nel centro di Roma, dove circolo tantissimo, mi capita diciamo una volta su due, quindi non però qui io dico sempre questo: i comportamenti individuali, insisto, è un tema fondamentale. Noi non dobbiamo farla passare liscia questa cosa, noi dobbiamo, senza arrivare magari alla delazione, alla denuncia, perché quello spetta appunto agli organi preposti, però arrabbiarsi o magari non tornarci più in quel posto. Io nel posto dove l'ha ricevuta cercano di fregarmi, non ci torno, ma non ci torno più, ha perso, che guadagnava meno, anche quel meno se lo perde, e se lo perderà per sempre. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo parlare di Berlusconi e di quello che ha detto lei prima.
Sì.
Che sicuramente, come dice lei, anche io sono d'accordo che non bisogna guardare in camera da letto le persone per quello che fanno. E se una persona vuole andare con le prostitute, secondo me è libera di farlo, purché siano appunto consenzienti e soprattutto non siano minorenni. Perché in quel caso non è solamente una questione morale, ma è anche una questione penale.
Sono totalmente d'accordo con lei.
E quindi se Berlusconi salta fuori che ha pagato queste oggettine per dichiarare il falso, allora vede bene che la soluzione che ha avuto è stata compromessa da questo, e quindi sarebbe giusto riprocessarlo e magari metterlo in prigione se ha fatto una cosa del genere.
Beh, se fosse così, sì, il problema vero è che per il momento c'è, secondo me, siamo al terzo processo Rubi e forse un po' tanto, no? È un uomo già assolto su questa vicenda. Poi, naturalmente, ognuno di noi può avere la percezione che vuole della cosa. Sottoscrivo totalmente, se si fosse dimostrato un rapporto sessuale con una minorenne, è un tema che proprio al quale sono sensibilissimo. In galera, non soltanto Berlusconi, ma tutti quelli che praticano questa cosa. Tutti, proprio, in galera, buttare le chiavi. Se non è così, come sembra, come ha dimostrato, diciamo, una sentenza dello Stato italiano, allora mi pare appunto una qualche forma di accanimento. Andiamo a leggere ancora qualche SMS. Spiegata l'improvvisa scoperta della Libia da parte dei media italiani, dovevamo comprare 90 caccia bombardieri F-35 e finalmente l'abbiamo fatto, senza sconti e senza pacifisti che protestano. Si fa così anche coi bambini per farli mangiare quando non vogliono, li si distrae. Allora, Luca, io distingo sempre tra pacifisti e pacifici, e tra guerrafondai e diciamo attenti alle questioni militari. Secondo me pacifisti e guerrafondai, in qualche modo, cioè le estreme, sono un eccesso, nel senso che bisogna sempre tenere i piedi ben piantati in terra, avere posizioni di buon senso. Io penso di essere pacifico e non disprezzo chi è si occupa di questioni di sicurezza. Credo che sia in questa, diciamo, unione la buona scelta, la buona strada. Ora, gli F-35 sono secondo me un male necessario, probabilmente se ne potevano un po' comprare di meno, perché comunque un paese che è come l'Italia, un paese occidentale, una difesa la deve avere, sperando che quegli F-35 non vengano mai utilizzati, naturalmente. Pronto?
Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Mi chiamo Daniele, la sto chiamando da Treviso.
Sì,
e volevo mettere la lente su un problema che viene classificato come microcriminalità, ma che di micro non ha nulla, perché se capita a casa di un ministro un ladro che pesta sua moglie e figli o lui stesso per rubarli, probabilmente passerebbe macro.
Sì.
E qui quotidianamente il Gazzettino ci riporta situazioni dove ci sono ladri, scippi, si rubano auto. Siamo in un far west che purtroppo non è evidenziato come dovrebbe. Quello che più dispiace, le cito tre casi, evade dal carcere di Pordenone, ruba una macchina insieme alla ragazza che c'è dentro, la stupra e la lascia poi a Padova. E questa persona viveva tranquillamente nel carcere muovendosi in totale libertà, recidivo. E accoltellano due carabinieri e chi lo ha fatto praticamente il giorno dopo è libero, scippa una signora anziana che si rompe il femore, batte la testa, il giorno dopo è libero, cioè 16 anni e schettino titolone a casa, e la gente non capisce più nulla, cioè siamo veramente stanchi. Non è che veramente io spero, visto che ho una certa età, che arrivi un giorno un certo Charles Bronson che faccia il giustiziere della notte, perché non ne possiamo più. Questo, i carabinieri che rischiano la vita ogni giorno per arrestare chi il giorno dopo verrà liberato, sono bravissimi, sono bravi, ma dove siamo? Microcriminalità cosa? È ora di finirla, non ne possiamo più.
Guardi, lei la seguo fino a Charles Bronson, diciamo, perché oggettivamente noi abbiamo una doppia emergenza in questo paese. Di una si parla sempre, cioè si parla abbastanza, le mafie e della macrocriminalità. Poi abbiamo la microcriminalità, di cui ci si occupa poco, se non quando ci scappa il morto. Ecco, questo è proprio un errore di impostazione culturale, che dipende però anche dal, ne abbiamo parlato in questi giorni, dall'impostazione buonista del paese. Noi abbiamo costituzionalizzato il fatto che i criminali devono essere recuperati alla società. Ecco, è una bella intenzione, però spesso le belle intenzioni portano ai disastri. Quando si può, si deve fare, ma non si può permettere, appunto, a chi commette un reato 24 ore dopo di essere in giro come se nulla fosse accaduto. E tutto questo, ricordiamocelo sempre, nasce dal fatto che non riusciamo a costruire carceri nuove e decenti in questo paese, per cui i magistrati tendono a lasciare libero perché non sanno dove mettere queste persone. Allora, pronto?
Sì, buongiorno, telefono da Firenze.
Buongiorno.
Enzo,
buongiorno.
Buongiorno. Dunque, prima di tutto preciso, di calcio un pochino, avendo da 52 anni l'abbonamento alla Fiorentina, insomma, il frequento gli stadi, sicché non altro. E dicevo, è l'ora di finirla con queste dichiarazioni come quelle di Sacchi, volevo parlare di questo.
Sì.
Come
sì.
A noi è cambiata, cioè è cambiata la legislazione rispetto a 50 anni fa, dove sono andato tranquillamente, ora c'è altri controlli, determinate cose non si possono fare più, non si può entrare con le bottiglie o altro, anche a questi maestri va data una regola, non importa se prima hanno fatto altro, ora è sbagliato, hai fatto delle dichiarazioni, se io le fo entrando allo stadio davanti a un pubblico ufficiale, mi piglia per un orecchio e dice, lo stadio non entra, non si parla all'estero, in Italia, anche diciamo maestri, dice, ma sai, io ho fatto, avevo, no, come se un dottore che ha salvato 100 vite, ammazza uno, dice, sai, io sono un buon ai 99, no.
Lei sta dicendo, insomma, esistono cattivi maestri anche nel calcio.
No, esistono, che hanno fatto tanto, forse all'epoca, ora sbagliano, e quando uno sbaglia, come diceva anche prima, va regolarmente punito, ecco, semplicemente questo.
Sì, no,
ora ho usato il termine cattivi maestri, non ho nulla a che vedere con la vecchia politica.
No, guardi, per carità, io però non so se Sacchi, per esempio, sia ancora un tesserato, in qualche modo non so se si può punire, perché non sono un espertissimo di cose di calcio. Sicuramente, come avrà visto, anche la sua opinione rientra in questo contesto. Poi c'è il controllo sociale rispetto alle cose che si dicono e si fanno. E credo che Sacchi la pagherà molto, molto cara questa cosa. Detto questo, poi, e rientro un po' nel discorso sulla sicurezza che faceva prima Daniele, ma perché questi che vanno allo stadio riescono a entrare coi fumogeni, le bombe, le aste delle bandiere, corpi contundenti, ma perché? perché, come è possibile che avvenga questa cosa? Io la trovo, credo che sia una cosa italiana o comunque mediterranea, ma è così difficile controllare che tutto vada per il meglio, è così difficile che andare alla partita di calcio con i figli, è così complicato stabilire che il calcio è un gioco, uno spettacolo e non è una rissa permanente effettiva. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco e telefono da Parma.
Buongiorno Franco.
Buongiorno, vorrei parlare con lei di una dichiarazione che è arrivata dall'autorità palestinese di Gaza. Sì. O una parte della domanda è se viene proprio dall'autorità palestinese o da un esponente, questo non l'ho capito, dove direbbero che una reazione ai fatti della Libia, alle immagini, alle cronache che ci arrivano dalla Libia, sarebbe una nuova crociata dell'Occidente contro l'Islam. Ora, per quanto io condivida che sarebbe sbagliato farsi trascinare in un conflitto, dico, di tutto quello che si può dire da parte dell'autorità palestinese, dopo tutta la solidarietà che gli è arrivata anche dall'Italia a Gaza, al popolo palestinese, per le vicende che hanno vissuto, beh, mi sembra che se non trovano di meglio di dire questa, una dichiarazione di questo tipo, beh, io capisco anche un po' meglio il problema di Israele di gestire una situazione del genere, cioè rivela un'affinità con l'ISIS, quantomeno per quello che è lo sprezzo della vita dei propri avversari e anche dei propri stessi cittadini, come infatti mi sembrava, ma questo mi conferma, avesse agito l'autorità di Gaza. E mi chiedo se il manifesto, che è forse il più attento custode della solidarietà e dei diritti di Gaza, abbia commentato questo commento. Mi sembra che far finta di non sentire non riveli una grande attenzione verso il problema dei palestinesi, perché qui mi sembra che abbiamo fatto...
Franco, lei è chiarissimo, le dico subito. Allora, anzitutto chiariamo una cosa, esistono due Palestine ormai, c'è la Palestina quella che chiama autorità palestinese, che però è a Ramallah, quindi in Cisgiordania, e poi c'è Gaza, che vive praticamente come una repubblica, insomma, come un califfato indipendente, diciamo, un califfato meno forte dell'ISIS. Quindi non tutti i palestinesi sono uguali. La dichiarazione alla quale si riferisce lei, appunto, viene da Gaza e non viene da Ramallah, che è la capitale della Cisgiordania. Qual è la differenza tra queste due Palestine, detta proprio in maniera laica? La differenza è chi finanzia questi due paesi, diciamo, cugini e concorrenti. L'Occidente finanzia Ramallah e quindi la Cisgiordania, e quindi Ramallah è diventata di fatto una città occidentale come le nostre, ma anche come mentalità sono molto più diventati come noi, quindi sono molto attenti alle ragioni degli europei. Gaza invece viene finanziata da una serie di paesi arabi, si sospetta, non ci sono le prove, Qatar e Arabia Saudita a seconda delle fazioni, e naturalmente ha intrapreso diciamo, una direzione molto più islamica e quindi anti-occidentale. Io poi concordo con lei, ora possiamo dire quello che vogliamo, ma Israele sta là anche come, soprattutto in questo momento, come sentinella dell'Occidente, l'unico diciamo corpo vero di presenza occidentale in quel mondo lì è rappresentato da Israele, che però pure ha le sue elezioni, mi pare che si celebrino il 17 di marzo, elezioni come al solito complicate, ed elezioni che appunto però quando c'è la campagna elettorale, diciamo, anche Israele poi è costretto, Netanyahu, abbiamo visto nei giorni scorsi, insomma, alza un po' i toni per cercare di fare propaganda. Consiglierei anche a lui di abbassare un po' i toni, perché non è il momento, fermo restando, ripeto, ribadisco, il ruolo fondamentale di difesa dell'Occidente fatto da Israele in quell'area. Pronto?
Buongiorno, sono Peter Lorenzo, chiamo da Feltro, provincia di Belluno.
Buongiorno.
Io volevo fare riferimento al messaggio che ha letto prima sugli F-35.
Sì.
No? Mi sembra stato strano che lei definisca queste armi come delle armi difensive, no? Quando gli F-35 sono chiaramente dei cacciabombardieri.
Sì, cioè, devo essermi espresso male, io ho detto che serve la difesa per difesa si intende le armi, cioè nel senso
sì,
è il mercato della difesa, non è che...
Un cacciabombardiere sì. Non serve alla difesa, o serve a quella logica di difesa, no? Che dice, ah ma come tu sei per me un pericolo, allora io mi armo, è come la guerra fredda, è come... certo. Come l'arma nucleare, non c'è nessuna differenza.
Ha detto
io
esattamente,
mi tocco
ha detto
di qualcosa, ha detto per
benissimo.
Dire che io sono più potente di te.
Ha detto benissimo, esattamente questo, guardi, esattamente questo.
Io come cittadino italiano, sì. Pacifista, sì. E penso che non si possa neanche mettere sullo stesso piano un guerrafondaio e un pacifista.
Lo so che provoca, diciamo,
perché
reazioni.
Vorrei ricordarli sì. Che un certo pacifista, un certo Mahatma Gandhi, no? Semplicemente sì. Con le armi della parola e delle azioni della non violenza ha sconfitto a suo tempo la più grossa nazione mondiale. Quindi
se lei mi trova un Gandhi io sono felice, perché è quello che
io cioè, non voglio
anelo anch'io a questa società
bisogna
qui,
trovare
guarda.
Un Gandhi, io voglio dire che
sta sbagliando il bersaglio, ma
le
spiego solo
dobbiamo
un attimo,
dobbiamo diventare tutti Gandhi, dobbiamo smetterla di
è
pensare
un po' utopico, mi dispiace.
Che risolveremo i problemi del mondo usando le armi di offesa, i cacciabombardieri.
Mi dispiace, è la sua opinione naturalmente, però la sua opinione mi sembra un po' utopica, io purtroppo vivo nella realtà e la realtà, quindi lei è migliore di me sicuramente perché è aulico, io invece purtroppo sono un realista e vedo che la situazione è alta, insomma si va compromettendo e per quanto mi riguarda mi sento più sicuro con un paese armato rispetto a un'Italia disarmata. C'è Danilo che ci scrive di una cosa appunto di cui non abbiamo ancora parlato. Sono un violinista che assiste continuamente alla crisi che hanno quasi tutti i teatri italiani, in particolare in Sicilia. Perché non rendere pubblici l'auto e gli stipendi dei nostri parlamentari, abolire gran parte dei loro privilegi, in particolare i 5.000 euro mensili per il portaborse? È giusto che quest'ultima venga erogata solo una piccola parte pur in nero? Grazie Danilo Pistone. E no, non è giusto, devo dire che diciamo questa non è affatto giusto, per carità. Questa cosa si sta ponendo rimedio, tra l'altro i parlamentari ormai diciamo incassano meno, ed è sempre tanto, capiamoci, incassano meno rispetto agli anni passati. Io nel mio piccolissimo ho una mia battaglia sui privilegi della politica, che è proprio personale, e dico, va bene che prendi lo stipendio, anche l'auto da parlamentare, però poi sospendi tutte le altre attività, cioè non fai più l'avvocato, il medico, il giornalista, perché ti dedichi a quello, e invece il Parlamento è pieno di persone che somma gli stipendi. Allora, o scegli lo stipendio da professionista, o scegli, o da dipendente, in quel caso spesso ci rinunciano, però, o scegli lo stipendio che hai prima di fare politica, oppure lo scegli lo stipendio da parlamentare. Tutti e due non li puoi cumulare, perché... Proprio no, viva i politici per quanto mi riguarda di professione. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Vittorio, parlo da Cagliari, sono un imprenditore da lungo sì. Tempo, vengo dall'Olivetti, eccetera, eccetera. In questo paese la gente per bene, la gente che fa il suo dovere, la gente che paga puntualmente, l'imprenditore che fa il... viene penalizzata di continuo, questo per combattere l'evasione, gli imbrogli di quel 10-15% di italiani che se la fanno poi sempre franca. Adesso l'ultima è questo split payment inserito nella legge di stabilità, significa che un imprenditore come sottoscritto sì. Compra una partita di prodotti, di computer, eccetera, paga l'IVA al fornitore, la fattura alla regione, allo Stato, sì. alla provincia, e questa IVA fattura 1.000 più IVA, il comune paga solo 1.000, l'IVA viene versata direttamente dal comune allo Stato. Questo significa penalizzare l'imprenditoria sana credo l'85, il 90%, per combattere quel 10-15%. Ma allora, riprendendo anche quanto diceva il signor di Treviso, è ora di finirla, bisogna penalizzare fortemente quelli che fanno questi reati, con una radiazione dalle camere di commercio, non dovrebbero più operare sul territorio italiano e internazionale, una cancellazione con le relative pene severe, sì, penali, perché sennò noi...
Vittorio, lei sa però meglio di me, sa meglio di me che quando poi un'azienda viene cancellata, viene aperta, diciamo, sotto altro nome, da un prestanome piuttosto che da un altro. Questo è il problema vero, è questo qui. Allora, qual è il tema, secondo me? Che i reati fiscali vanno puniti con il carcere, esattamente come tutti gli altri. In Italia è passata l'idea che gli evasori fiscali siano criminali di serie C, nemmeno di serie B. E invece rubare allo Stato è come rubare in banca, non c'è alcuna differenza, a parte il fatto che non metti in pericolo la vita delle persone, ma insomma si possono dare le attenuanti in quel senso lì. Per quanto riguarda poi l'attenzione alle imprese, oggettivamente questo apparente dettaglio tecnico che lei ci citava conferma che l'attenzione verso le cose semplici in questo paese si fa sempre, è sempre complicata. Cioè, lei mentre la spiegava già dovevo capirla questa cosa, e penso molti nostri radioascoltatori, perché questi giri di partita IVA, lei che è onesto appunto ne soffre, chi invece è un criminale o un mezzo criminale ne approfitta di tutte queste cose strane, giri, cose che non si capisce. Allora, la semplificazione credo sia la miglior mano che si possa dare agli imprenditori onesti. Pronto?
Buongiorno, io mi chiamo Gianna, la chiamo da Genova, ovvero da un paese che è vicino a Genova, che si chiama Sant'Alcese, e chiamo riferendomi a quanto denunciato, diciamo, da un ascoltatore della Terra dei Fuochi, il quale sosteneva che una grossa parte di responsabilità per gli eventi che per i reati che succedono nei territori è di competenza degli abitanti dei territori, perché a quanto pare non denunciano. Sì. Allora, io vorrei dire questo, vorrei portare una piccolissima testimonianza che comunque è frustrante, perché noi, io come i miei vicini, come coloro che abitano a Sant'Alcese come me, vivono giorno dopo giorno sistematicamente i problemi dei territori, che sono la fragilità territoriale. In Liguria si parla sui giornali nazionali della Liguria grosso modo una volta all'anno, a ottobre o a novembre, quando piove. Allora si parla di frane, di alluvioni, di quant'altro, poi durante l'anno non succede mai nulla.
Certo.
E va bene così. Noi denunciamo durante l'anno, noi segnaliamo, noi diciamo dobbiamo fare le cose insieme. Allora il comune non ci risponde, allora andiamo dal prefetto, diciamo: caro prefetto, vedi un attimino tu se riesci a convincere i comuni a guardare che cosa succede nei territori e a collaborare con i cittadini, perché te lo stanno chiedendo. Andiamo alla Corte dei Conti per dire: ma la distruzione del territorio, ma non rappresenta un danno erariale? Ma che fate? Io sto aspettando, ho scritto alla Corte dei Conti, alla prefettura, al comune. Lei pensa che mi risponderanno? Certo, mi arriva una lettera, archiviazione.
Beh.
Quindi è proprio così vero che i cittadini se ne stiano inermi, come il procuratore della Corte dei Conti, il procuratore nazionale, ha detto nella sua relazione? È così vero che noi vogliamo convivere con questo stato di illegalità procurata, perché questo non è proprio così spontanea, è procurata, e verso la quale noi abbiamo, diciamo che facciamo fatica, usiamo un eufemismo, facciamo fatica a risollevarci, a confrontarci con questo stato, a trovare delle soluzioni con quelli che sono pagati per affrontarle, che sono le istituzioni. Quindi
sì. Guardi signora, io le dico che posso dire, le do la mia piena solidarietà, cioè nel senso che io mi aspetto invece da uno Stato civile che quando un cittadino arriva e presenta una denuncia qualcuno comunque la verifichi in qualche modo. Lei mi sta diciamo facendo un elenco degli errori e degli errori che che capitano dalle sue parti e che nessuno verifica. Spero che questa telefonata in qualche modo muova, un volontario dello Stato, una brava persona, un poliziotto, un investigatore, un carabiniere che verifichi quanto lei sta dicendo. Permettetemi una battuta, noto che qualcuno mi fa notare che uso il piuttosto che in maniera sbagliata da un punto di vista grammaticale, perdonatemi, ma io sono napoletano e meridionale, quindi è un modo meridionale di dire, la lingua è una cosa mobile, quindi non sarei così aggrappato alla grammatica in maniera così forte. E pronto?
Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Luca.
Buongiorno Luca.
Mi chiamo da Novara. Okay. Vorrei tornare per un attimo su quel discorso della guerra, sì, del pacifismo. A parte che gli F-35, secondo me, più che comprarne meno, bisognerebbe comprarne che funzionino meglio, sì, perché ci sono parecchi problemi. Però
anche questo è vero, devo ammettere che questi F-35 hanno mostrato qualche problema che però pare sia in via di risoluzione. Comunque,
io ho ascoltato anche la sua risposta a tutto il precedente, non so, sull'utopismo potrebbe essere una questione relativa, ma io la sollecito su un'altra questione che lei ha detto anche ieri. Io mi sono definito un pacifista però la difesa, però guardi che difendersi su un territorio altrui, perché si parlava di attività in Libia, difendersi su un territorio altrui si chiama attacco anche quando si gioca a risico, quindi forse non ci stiamo, forse non ho capito io, oppure bisogna che ci definiamo un po' meglio sui termini.
Sì, no, allora Luca ha ragione, definiamoci meglio. Allora, penso anch'io di essere un pacifista in senso lato, io sono anch'io in difesa della pace. Quello che mi divide da lei e da probabilmente altre persone è come si difende questa pace. Io non credo che la pace possa essere difesa appunto in maniera gandhiana, come veniva detto prima, la trovo una posizione utopica. Per quanto riguarda la Libia, qui nessuno sta dicendo che bisogna andare a bombardare la Libia, attenzione, qui così improvvisamente l'Italia una mattina si sveglia, va lì e provoca una strage. No, non è questo, se riconosciamo però che l'ONU è il luogo dove comunque le nazioni si parlano, l'ONU, sotto l'egida dell'ONU, l'ONU stabilisce che c'è una missione, vogliamo chiamarla di umanitaria? Non lo sarebbe, vogliamo chiamarla di pacificazione, non lo sarebbe, dobbiamo chiamarla per quella che è, da un punto di vista, chiamiamola giornalistica, poi l'ipocrisia delle Nazioni Unite sarà diversa, probabilmente la chiameranno missione di pace, in verità sarà una missione di guerra. Perché? Perché io non credo al concetto, altro inciso, mi perdoni, di esportare la democrazia. Abbiamo visto il disastro combinato in Iraq da Bush, da Blair, dai paesi che hanno seguito quella linea lì. Non credo a questo, credo che però quando vedi, attenzione, persone sgozzate, innocenti, contadini, manco militari, sgozzati in diretta YouTube, forse noi occidentali qualcosa dobbiamo farla. Noi ci ritroviamo domani, adesso dopo il GR3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina, e grazie per chi mi è a favore, ma anche e soprattutto per chi mi è contro. A domani.
Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.